Buongiorno ragazzi, per proseguire con la lezione di storia di ieri, oggi vediamo come la situazione non è cambiata, ma subentra un nuovo protagonista. Ovviamente vedremo che in Germania questo dissidio tra Chiesa e Stato, tra virgolette, ovviamente perché si trattava di principe, durerà per parecchio tempo e sarà sempre molto acceso. A questa partecipò anche Filippo Melantone, portavoce di Lutero e propugnatore delle dottrine del suo maestro, che mostrò la confessione augustana, in cui furono ribadite le tesi luterane, suggellando la definitiva rottura con la dottrina cattolica. Quindi questo che sta a significare che con l'affermazione di queste tesi di Lutero, con un portavoce chiaramente, e la religione cattolica viene del tutto declassata. Intanto i principi tedeschi luterani avevano costituito la Lega di Smalcalda in funzione antiimperiale e sconfitta in seguito dall'imperatore. Ovviamente si chiama Smalcalda perché verrà costituita in questa città. Nel 1555 venne firmata la pace di Augusta, che stabiliva il riconoscimento della religione protestante e il fondamentale principio secondo cui ogni principe tedesco poteva aderire alla religione che riteneva congeniale e i suoi sudditi avrebbero dovuto sottomettersi a quella religione. Tale criterio fu sintetizzato dalla formula cuius regio eius religio. Ai sudditi che non avessero voluto aderire alla religione del principe era concesso il diritto di emigrare. Questo che significa che nel momento in cui c'è un principe che comanda e ha delle persone al suo servizio, loro sono costretti a seguire le sue idee e chi non era d'accordo poteva benissimo fuggire altrove. Tramontava definitivamente il sogno di Carlo V di unificare l'impero sotto una religione unica, quella cattolica. D'altra parte, l'imperatore doveva occuparsi di tre questioni: la Francia, l'impero ottomano e la Lega di Smalcalda. Questo che sta a significare che l'idea di Carlo V era quella di creare un'unica religione all'interno del suo paese, ma ovviamente tramite Calvino e tramite il suo portavoce tutto ciò non era possibile. Adesso vedremo che un altro protagonista che interverrà all'interno della società fu un altro uomo particolarmente stravagante, che ovviamente fu spinto da idee di altre persone. Però lui si concentrò principalmente in Germania, mentre quest'altro signore, tra virgolette, chiamiamolo così, in Svizzera. Il protestantesimo si diffuse velocemente in Europa nella versione luterana o evangelica, piuttosto che in quella calvinista o riformata. In Svizzera furono Zwingli e poi Calvino a diffondere la riforma. Quest'ultimo, francese di nascita, mostrava un temperamento differente rispetto a quello di Martin Lutero, perché era un uomo appassionato, ardente, dotato di fascino profetico. La sua formazione umanistica e giuridica aveva consolidato in lui le doti della misura e dell'equilibrio e i suoi toni non erano polemici. Dal punto di vista dottrinale, mostrò una radicalità certamente superiore a quella luterana, espressa nell'opera Istituzioni della religione cristiana, che mostrava una profondità di pensiero notevole. Calvino affermava la sovranità assoluta di Dio sull'uomo e metteva in evidenza la dottrina della predestinazione, secondo cui l'umanità è destinata in due categorie, quella degli eletti e quella dei dannati. La sua visione dell'uomo era certamente negativa, riteneva infatti che la volontà umana tendesse al male e che l'uomo fosse servo del peccato. La grazia di Dio destina comunque gli eletti al paradiso e gli altri vanno a costituire una massa condannata alla dannazione. Il grande risalto dato all'impegno nel lavoro e al successo della propria professionalità consentì alla predicazione calvinista una diffusione soprattutto nella classe borghese. Alla pari con il monaco tedesco, Calvino sottolineò che gli unici sacramenti validi erano il battesimo e l'eucaristia, ma al contrario evidenziò che l'uomo, con la sua natura imperfetta, non può salvarsi per fede, ma è Dio, nella sua bontà imprescusabile, a predestinarlo alla salvezza eterna. Calvino fu incaricato di diffondere la sua dottrina a Ginevra, e in questa città istituì un regime in cui l'amministrazione statale era completamente subordinata alla dottrina della Chiesa della Riforma. Furono imposte misure restrittive della libertà di stampa, della libertà personale, e la vita dei cittadini era regolata da norme severe a cui seguivano punizioni esemplari in caso di trasgressione. Il calvinismo ebbe una larga diffusione in Scozia, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi. Allora, per fare un passo indietro e per tornare alla differenza tra Zwingli in Svizzera e Calvino in Germania, possiamo delineare le caratteristiche e il profilo di questi due personaggi. Infatti, per quanto Lutero venne considerato, diciamo, il salvatore della Germania, Zwingli non divenne mai l'eroe della Svizzera, ma mantenne piuttosto un profilo più discreto e un ruolo meno centrale. I motivi possono essere molteplici. La differenza, infatti, risiede in primo luogo nell'immagine di sé che avevano i due riformatori e in secondo luogo nel modo in cui entrambi venivano visti dal pubblico. Infatti, Lutero si considerò come la guida inviata da Dio per liberare i cristiani. In Germania, mentre e in breve tempo poi si trasformò in un mito nel quale tutti i tedeschi si identificavano, quindi era proprio uno spirito guida, mentre Zwingli mantenne un profilo più modesto e riservato, in quanto non amava, tra virgolette, il pubblico, ma piuttosto preferiva fare tutto da sé. Ovviamente, questa riforma si diffuse in varie parti, come già detto, dell'Europa e del mondo, però riscontrò dei nemici. Infatti, la diffusione della riforma ebbe esiti particolari in Inghilterra ad opera di Enrico VIII, che chiese l'annullamento del suo matrimonio con la zia di Carlo V, Caterina d'Aragona, per sposare Anna Bolena. Il Papa Clemente VII, non potendo perdere l'alleanza di Carlo V, non diede l'assenso, quindi non si dimostrò d'accordo. Il re inglese nel 1532, per protesta contro la minaccia di scomunica del Papa, emanò l'atto di supremazia, il quale veniva riconosciuto dal Parlamento come capo della Chiesa d'Inghilterra. Questo che sta a significare che da questo momento chi occupa un ruolo interno dello Stato può occuparlo allo stesso tempo anche all'interno della Chiesa. E quindi vedremo che questo litigio tra Chiesa e Stato non finirà mai. In tale occasione Tommaso Moro, che si era opposto a tale opposizione, venne giustiziato e vennero perseguitati molti oppositori del sovrano. Sul piano della dottrina, la Chiesa anglicana non si discostò da quella cattolica, fino all'ascesa al trono di Edoardo VI, che introdusse il nuovo libro Book of Common Prayer. Si verificò una divisione nella Chiesa perché una minoranza di ecclesiastici, i cosiddetti puritani, non condivisero questa scelta credendo in una Chiesa presbiteriana, cioè guidata agli anziani. Questo che sta a significare? Che questi dissidi non li troveremo più soltanto tra Chiesa e Stato, ma anche all'interno della Chiesa si formeranno dei sottogruppi che ovviamente saranno sempre in disaccordo tra loro. E quindi vedremo che la situazione sarà del tutto scombussolata, sia per quel che riguarda lo Stato che per quel che riguarda la situazione religiosa. In Francia i calvinisti vennero chiamati ugonotti e si diffusero enormemente, nonostante la politica di tolleranza. Alberto di Hohenzollern condusse la Prussia verso il protestantesimo. La Spagna non consentì alla Chiesa della Riforma di diffondersi e in Italia si diffusero le comunità valdesi. Quindi vediamo come in ogni parte d'Europa si diffonde un'idea differente. Per quel che riguarda l'Italia, i valdesi erano, diciamo, un'etnia, tra virgolette, che risale al Medioevo, quando venne fondata da Pietro Valdo. Di Valdo le fonti storiche non ci hanno lasciato molto, sembra comunque che fosse un mercante di tessuti di Lione che alla fine del XII secolo decise di lasciare ai poveri tutte le sue ricchezze e vivere di elemosine, predicando alla testa di una piccola comunità. Ovviamente questo potrebbe farvi accendere una lampadina e ricollegarlo a chi? A San Francesco d'Assisi, però vabbè, questo è un piccolo dettaglio. I poveri di Lione, come venivano chiamati da Valdo e i suoi seguaci, furono uno dei numerosi movimenti che sorsero nel corso del Medioevo e che predicavano il ritorno della Chiesa alla povertà degli apostoli e l'abbandono della politica e delle altre occupazioni temporali a cui erano dediti i papi dell'epoca. Quindi che significa che l'idea di Valdo e allo stesso tempo di coloro che seguivano la sua dottrina era quella di ripristinare la Chiesa alla povertà, ovvero non all'usso che vivevano in questo momento, ma a ritornare agli albori. Come molti movimenti simili, i poveri di Lione furono inizialmente tollerati dalle gerarchie ecclesiastiche, anche se furono sempre guardati con sospetto, al punto che il vescovo di Lione ordinò la loro espulsione, perché, a quanto sosteneva, Valdo permetteva anche alle donne di predicare, cosa che ricordiamo era vietata. Dopo la morte del fondatore, nei primi anni del 200, il sospetto si tramutò in persecuzione. Alcune comunità di seguaci di Valdo si rifugiarono nelle valli piemontesi, dove trovarono una temporanea salvezza, mentre altre fuggirono a sud, in Calabria per lo più. Quindi vediamo che queste comunità dal 200 si protraggono fino al 500, momento in cui stiamo parlando noi adesso. Per alcuni secoli i valdesi riuscirono a sopravvivere senza subire le vaste e devastanti persecuzioni che avevano colpito movimenti simili, come in alcune parti d'Europa, ad esempio la Francia. Ma nella seconda metà del Cinquecento, eccoci, con l'arrivo in Italia della riforma protestante e l'adozione dei dogmi del religioso francese Giovanni Calvino, iniziò da parte della Chiesa cattolica una nuova e violentissima fase di persecuzioni, che sarebbe durata per più di 2 secoli. Migliaia di valdesi furono uccisi, le comunità che si erano stabilite al sud, come quella di Guardia Piemontese vicino Cosenza, furono distrutte, mentre le valli piemontesi furono oggetto di vere e proprie spedizioni militari guidate dai duchi di Casa Savoia. Le persecuzioni finirono soltanto nel 700, ma ci volle un altro secolo ancora perché i valdesi venissero riconosciuti diritti civili e politici. Però, in questo periodo in cui si diffonde il protestantesimo, vediamo che in Italia queste comunità rimasero comunque stabili, anche se poi a breve verranno perseguitate. Adesso vediamo come la situazione pian piano si sblocca con un evento particolare che è il Concilio di Trento e assisteremo alla Controriforma. I pontefici che si susseguirono dopo l'inizio della riforma protestante erano talmente indaffarati nelle vicende politiche dei propri territori che sottovalutarono la portata del fenomeno che si stava diffondendo in Europa e non pensarono affatto a prendere contromisure. Furono piuttosto i principi e l'imperatore Carlo V a sollecitare un intervento del pontefice. Infatti fu il cardinale Alessandro Farnese, asceso al soglio pontificio con il nome di Paolo III, a indicare una commissione che individuò i temi principali del concilio, che si svolse dal 1545 al 1563, un periodo molto lungo ma non continuativo. La città scelta, a metà strada tra Roma e Germania, e la Germania, fu Trento, ma solo 30 vescovi su 500 aventi diritto inaugurarono l'apertura del concilio il 13 dicembre del 1545. A che cosa serviva principalmente questo concilio? Serviva alla Chiesa Cattolica per riaffermare i suoi principi, soprattutto per rivitalizzare la propria immagine che si era andata offuscando in molte parti d'Europa. Quindi diciamo che viene istituito proprio per dare una vera e propria importanza alla Chiesa. Detto durò per 18 anni con varie interruzioni e diciamo che si articolò in 3 fasi fondamentali. Allora, la prima fase va dal 1545 al 1547. La Germania, dopo la scomunica di Lutero, aveva richiesto al Papa un concilio ecumenico, ma Papa Clemente VII non si decideva a convocarlo perché temeva che la sua autorità venisse messa in discussione, chiaramente. Il suo successore, Paolo III, era invece convinto che la riforma della Chiesa Cattolica potesse avvenire solo dopo un concilio che infatti fu indetto e finalmente inaugurato, come già detto, il 13 dicembre 1545 a Trento. Seconda fase va dal 1551 al 1552, intanto era diventato Papa Giulio III, e a questa fase del concilio parteciparono inizialmente anche alcuni vescovi riformati provenienti dalla Germania, ma il tentativo di conciliazione non portò a nulla perché non si arrivò ad un compromesso fra le posizioni di cattolici e protestanti. Furono quindi riprese le questioni sui sacramenti e si parlò soprattutto di Eucaristia. I lavori si interruppero nuovamente per la guerra tra Carlo V e Enrico II, che era il re di Francia, chiaramente. La terza fase va dal 1562 al 1563 e in quest'ultima fase si susseguirono vari pontefici, tra cui Paolo IV, che pubblicò nel 1559 l'Indice dei Libri Proibiti, e poi con Papa Pio IV si arrivò alla conclusione definitiva del concilio. Nell'ultima fase si discusse soprattutto dell'obbligo per i vescovi di risiedere presso la diocesi di appartenenza e di alcune questioni legate agli obblighi dei prelati, ovvero il celibato, l'abito da lare, eccetera, eccetera. Adesso vediamo, seguendo sempre il libro, come termina e poi nella prossima lezione andremo avanti. Diversi papi si alternarono, come già detto, alla ripresa dello stesso fino a Pio IV, che chiuse il concilio dopo aver approvato tutti i documenti redatti in quei lunghi 18 anni che riguardavano i decreti sulle verità dottrinali e quelli relativi alla nuova organizzazione della Chiesa e della gerarchia ecclesiastica. Quindi, cosa stabilì questo concilio? Allora, solo la Chiesa e il clero potevano interpretare le sacre scritture e quindi la parola di Dio, che dovevano continuare ad essere divulgate in latino. La salvezza era possibile grazie alle opere di bene amministrate dalla Chiesa. I sacramenti rimanevano sette ed erano tutti validi. La verginità di Maria fu ribadita, il purgatorio esisteva, il culto dei santi e delle loro reliquie era valido, la Chiesa poteva ridurre le pene terrene attraverso le indulgenze, furono istituiti i seminari, luoghi dove si formavano i nuovi ecclesiastici, ovvero i preti, si riaffermò che i vescovi dovessero risiedere presso le proprie diocesi e si riaffermò che i preti dovessero indossare sempre l'abito salare e che non potessero sposarsi. Ovviamente con la reintroduzione dei seminari fu redatto anche il Catechismo Romano nel quale fu esposta la dottrina cattolica. Ovviamente la storia andrà avanti e succederanno altre cose molto importanti, ma le vedremo nella prossima lezione. Questa lezione non aggiungo esercizi, ma soltanto da studiare e magari qualcosa a crocette, però nulla di eclatante, poiché già ho dato esercizi per la prima lezione.